Eccoci qua, allora riprendiamo il nostro incontro e questa sera iniziamo pregando con il Salmo 121-120, uno dei salmi delle ascensioni, delle salite verso il Tempio di Gerusalemme, salmi di pellegrinaggio e quindi salmi che mettono al centro la dimensione del viaggio della vita, l'esistenza come viaggio, uno dei grandi temi classici, l'abbiamo visto molto bene con Tobia e lo ritroviamo anche qui nel nostro libro di Ruth, in questo primo capitolo in cui si fa un viaggio di ritorno a Betlemme. Salmo 121-120. In questo salmo si mette al centro il fatto che l'itinerario di cammino verso Gerusalemme è focalizzato sulla presenza del Signore, è centrato su questa attenzione, su questo continuo riferimento a Dio. L'aiuto viene dall'alto, l'aiuto viene dal Signore che ha fatto ogni cosa, che ha fatto il cielo e la terra e che appunto che è presente, che non lascia vacillare il piede, che custodisce, che si prende cura, che è come l'ombra, eccetera, eccetera, tutte immagini di protezione, di cura, di attenzione, che non hanno come effetto quello di evitare la fatica del cammino, no? Quindi si mettono insieme un po' questi elementi, l'elemento della fiducia, della presenza del Signore, con il fatto che questo non è un qualcosa che, come dire, esenta dalla fatica o garantisce un risultato in qualche maniera, no? E quindi c'è sempre anche l'impegno in qualche modo, la collaborazione, il darsi da fare con il Signore, ed è un po' quello che ritroviamo anche nel nostro racconto. E allora in questo senso lo preghiamo, un salmo breve, lo possiamo pregare tutti insieme, lentamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male, Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, il Signore si fa presente attraverso la sua cura, la sua attenzione e appunto soprattutto attraverso la testimonianza che questo salmista ci dà, incoraggiandoci a camminare su questa via che è appunto la via della vita, che è simbolicamente rappresentato dal pellegrinaggio a Gerusalemme. Il Signore si prende cura dei suoi, si prende cura di chi si fida di Lui. E evidentemente in questo tempo particolare della storia, in cui vediamo invece che l'impressione che abbiamo è che siano sempre di più e sempre in maniera ancora sempre più violenta i prepotenti ad avere la meglio sulle vicende della storia e che non ci sia un grande spazio per i piccoli e per coloro che sono bisognosi di aiuto, credo che sia più che mai importante per noi ribadire la nostra fiducia nel Signore, ribadire la nostra fiducia nelle possibilità dell'umano di accogliere una prospettiva di vita diversa da quella della logica della violenza e della appunto la logica del più forte. E allora credo che nonostante la distonia in qualche modo delle cose che diciamo qui nei nostri incontri rispetto a quello che possiamo leggere sui giornali o ascoltare in televisione, c'è un forte contrasto, uno stridore alle volte quasi insopportabile in qualche maniera tra queste cose. Ebbene, appunto, forse a maggior ragione, forse proprio per questo abbiamo più che mai bisogno di confrontarci con questa, con la buona notizia, no? Confrontarci con la possibilità di vita che invece ci viene appunto dalla parola di Dio, una possibilità di vita diversa, di un'altra vita, si potrebbe dire, no? Di un'altra logica, di un altro modo di procedere, che è quello appunto, come abbiamo più volte sottolineato, di un racconto molto disarmato e disarmante, molto semplificato, nel senso di fatto di piccole cose, in questo senso semplificato. Fatto di una vita semplice, nascosta, di problemi molto ordinari legati alla sopravvivenza, legati a trovare un posto dove stare, e questo vissuto in un contesto non sempre... dove le soluzioni non sono sempre immediate, no? Che c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di starci dentro, c'è bisogno di avere pazienza e quindi anche di patire in qualche modo perché si possano vedere delle vie d'uscita. Ecco, due settimane fa abbiamo cominciato proprio a leggere il testo e ci siamo fermati al versetto 9 e abbiamo visto in questi primi versetti una situazione, diciamo così, un po' paradossale, cioè il racconto si apre con c'era una volta il signore tal dei tali eccetera eccetera, muore, finita la storia, insomma, diciamo, no, in pochi versetti sembra che questa storia non abbia più nessuna possibilità di andare avanti, no? E allora l'esperienza umana come qualche cosa che si scontra con degli ostacoli che sembrano insormontabili e che scoraggiano chi vorrebbe avere invece una visione che va un po' più avanti, che va un po' oltre, no? E quindi sembra che appunto che il domani sia già stato compromesso e che non ci sia possibilità di sviluppo. E abbiamo anche sottolineato che rimane questo piccolo resto, questo diciamo minuscola presenza identificata nel nostro racconto da queste donne, in particolare Noemi con le sue due nuore, l'unico spazio che si apre per andare avanti, diciamo così, non è una scelta, non è una possibilità che sembra molto positiva, sembra piuttosto un ripiego, e appunto l'unico modo per andare avanti è tornare. tornare a Betlemme, tornare alla terra promessa che si era abbandonata e che appunto invece è il luogo della benedizione, nonostante tutte le difficoltà. Su questo tornare, su questo verbo ci eravamo soffermati, perché sappiamo che nel racconto biblico, in tutta la tradizione biblica, questo verbo, questa dimensione, questa dinamica del tornare è per noi traducibile anche con convertirsi, con il tempo della conversione, no? E quindi tornare e convertirsi sono un po' sinonimi. E in particolare, evidentemente, per noi che stiamo vivendo il tempo della Quaresima, questo è particolarmente significativo e ci aiuta anche forse a rileggere, a reinterpretare l'esperienza della Quaresima alla luce appunto di questo racconto. Ecco, questo un po' è il punto a cui ci siamo fermati, il dialogo difficile tra Noemi e le sue nuore, e piano piano Noemi decide di lasciarle andare, lasciarle tornare alla loro casa, ma sembra che per adesso le cose si vogliano mettere diversamente. Le due donne, le nuore, queste due giovani, non vogliono lasciare Noemi. Allora rileggiamo un po' la vicenda, alcuni versetti li abbiamo già letti l'altra volta, li riprendiamo, e riprendiamo dal versetto 10 e leggiamo tutto il resto del capitolo fino al versetto 22.
Ma quelle scoppiarono a piangere e le dissero: «No, torneremo con te al tuo popolo». Noemi insistette: «Tornate indietro, figlie mie, perché dovreste venire con me? O forse ancora in grembo figli che potrebbero diventare vostri mariti? Tornate indietro, figlie mie, andate. Io sono troppo vecchia per risposarmi. Se anche pensassi di avere una speranza, prendessi marito questa notte e generassi pure dei figli, vorreste voi aspettare che crescano e rinuncereste per questo a maritarvi? No, figlie mie, io sono molto più amareggiata di voi, poiché la mano del Signore è rivolta contro di me». Di nuovo esse scoppiarono a piangere. Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera, Ruth invece non si staccò da lei.
Ecco, forse possiamo pure fermarci qui, perché appunto il testo è ancora abbastanza lungo e io questa sera vorrei finire questo primo capitolo, quindi andiamo direttamente al commento sui versetti, perché appunto il contesto lo abbiamo già abbastanza definito, e allora vediamo questo pezzettino che si apre e si chiude con questo pianto, no? Questo pianto delle donne che dice un affetto, un legame, un desiderio di stare insieme, di affrontare insieme anche le difficoltà. Pur essendo persone che vengono da popoli diversi, queste donne sono capaci di sentimenti autentici tra di loro e di una vera e propria solidarietà. È molto bella questa situazione in cui da povere però si aiutano come possono, si sostengono come è possibile, no? E in questo senso le due moabite non vogliono lasciare da sola Noemi, vogliono starle vicino, forse appunto perché sanno che appunto è una donna anziana, è sola, è vedova, e come potrà andare avanti, no? E infatti dicono: vogliamo tornare con te, utilizzando questo termine tornare, appunto questo verbo che non le caratterizza, cioè nel senso che loro se mai dovessero appunto muoversi verso Israele sarebbe un andare in Israele, non tornare, perché Noemi che torna, eventualmente loro sarebbe la prima volta che si sposterebbero in quella regione, no? Però hanno ascoltato nei versetti precedenti la benedizione del nome di Dio, nome che non osano ripetere, ma qui parlano invece, piuttosto che parlare di Dio, parlano del popolo. No, e quindi dicono torneremo dal tuo popolo, no? Che sarebbe torneremo dal tuo Dio, diciamo in qualche maniera, no? Come se ci fosse, ma di fatto c'è, una segreta attrazione nei confronti di questo popolo di Dio, no? È un po' caratteristico di, evidentemente, del racconto biblico, è la centralità, l'importanza del popolo di Dio, no? Di fronte a questa attrazione, Noemi al versetto 11 insiste, no? Tornate indietro, figlie mie, perché dovreste venire con me, no? Ecco, questo dovreste venire letteralmente è perché dovreste andare con me. Venire, tornare, andare, appunto, in questi versetti troviamo continuamente un gioco tra questi due verbi, no? Ridice le stesse cose che aveva già detto nel versetto 8, usa gli stessi verbi, andate, tornate, ciascuno a casa di vostra madre, questa volta sono invertiti, tornate perché dovreste andare, e la tonalità è meno perentoria, no? Si stempera un po' il comando in un invito, accompagnato anche da questo affettuoso figlie mie, che è carico di tutta la sofferenza di Noemi, che ha perduto i figli invece, no? E quindi appunto considera le nuore come figlie, no? Insomma, Noemi è determinata, lo vediamo anche in questo versetto, a dissuadere le giovani a seguirla. E perché? Perché così insistente su questo punto, no? Lo farà ancora successivamente, l'abbiamo già letto anche nei versetti subito successivi, versetto 12, ripeterà ancora questa cosa. Le ragioni potrebbero essere diverse, evidentemente qui facciamo delle ipotesi, le ipotesi più esistenziali, più vitali, diciamo in qualche modo, è perché forse vuole soffrire da sola il suo male, come a volte succede, no? Succede che quando viviamo una situazione di fatica, di grande dolore, ci isoliamo, preferiamo stare da soli per affrontare il dolore, per affrontare la fatica, no? Oppure, per esempio, potrebbe essere che si sente responsabile nei confronti di queste giovani donne, ma non ha da offrire molto a loro, se non eventualmente la possibilità di mandarle via e quindi di costringerle, tra virgolette, a trovarsi un'alternativa in qualche modo, no? Perché lei non ha niente da dare, non ha più niente da dare. Però è vero che questo nel nostro racconto questo rapporto, questo dialogo difficile e molto triste tra queste donne è scandito da questo continuo invito ad andare via. Questo invito viene ripetuto 3 volte, anzi poi addirittura anche con Ruth addirittura una quarta volta, come vedremo, no? E forse non è una cosa del tutto casuale che avvenga questa ripetizione insistente. Certamente favorisce anche la qualità narrativa del racconto, però dice anche un'altra dimensione, cioè dalla tradizione biblica e anche extra biblica veniamo a sapere che nel mondo ebraico bisognava cercare di distogliere chi si voleva avvicinare alla fede di Abramo. C'era l'obbligo da parte del pio israelita di mettere bastoni tra le ruote di chi si voleva convertire per 3 volte. insistere nel non accettare la sua richiesta, per vedere se era una richiesta fondata, per vedere se era veramente libera, per vedere se era veramente desiderio di servire il Signore, no? E allora qui Noemi si incarica di fare la stessa cosa, perché noi l'abbiamo già visto nel versetto 8, l'abbiamo letto già nel versetto, commentato anche già nel versetto 11, e ancora nel versetto 12 ritroviamo lo stesso avviso, la stessa insistenza: tornate, andate, figlie mie, io sono troppo vecchia, eccetera, chiamandole di nuovo figlie, vuole convincerle a lasciarla, no? E con questo terzo invito a tornare nella loro terra, Noemi esaurisce il suo compito di suadere le ragazze, no? E però a questa situazione aggiunge anche una serie di considerazioni. Si lascia un po' andare, no? Come a rincarare la dose, sembra quasi affondare il coltello nella sua piaga, ormai sembra che per lei non ci sia più niente da fare, no? Si fa prendere dallo sconforto e comincia a immaginare delle soluzioni assurde che non hanno senso, quasi a crogiolarsi nella sua difficoltà e a confermarsi nella sua disperazione, no? Una sorta quasi di delirio in qualche maniera, legato alla sofferenza. A Noemi appare evidente che per lei non c'è nessuna possibilità di futuro, e quindi lo stesso succederebbe per le nuore se restassero con lei, no? E Noemi immagina una situazione appunto così un po' assurda, un po' paradossale: se anche mi sposassi stanotte, eccetera eccetera, no? Tutte queste cose qui che dice, che non fanno altro che aumentare ancora di più il suo dolore e la sua umiliazione, no? Un sarcasmo un po' tagliente e spietato, qualcosa che appare del tutto di buon senso, appare una cosa del tutto logica, no? Ma che mostra anche la sua spietatezza, no? Cioè è una situazione da cui non c'è via d'uscita, non c'è scampo per lei, la mano del Signore si è rivolta contro di me. A Noemi appare chiaro che la sua condizione è disperata, e quindi quando racconta questa ipotetica via d'uscita lo fa grondando dolore, grondando sofferenza, no? Quasi accentuando ancora di più quello che sta vivendo, no? E si conferma di sempre di più nella sua amarezza. Le sue considerazioni sembrano considerazioni di buon senso, si manifestano come considerazioni di profonda sfiducia e di amarezza, di chiusura, no? E il buon senso in questo contesto si manifesta nella sua forma peggiore, si potrebbe dire così, no? Cioè il buon senso che chiude le possibilità, non ci sono vie, non ci sono possibilità d'uscita da questa situazione, no? E addirittura appunto si diverte nel senso, un divertimento disperato evidentemente, no? A dettagliare tutti i passaggi possibili, no? Allora immaginate che io mi sposo, poi che ho un figlio, poi, no? tutti questi vari passaggi che sono terribilmente logici ma anche spietati, veramente distruttivi, no? E allora può essere interessante per noi considerare che spesso il buon senso è solo apparente. Il buonsenso diventa un nemico della possibilità della vita. Il buonsenso diventa un ostacolo all'incontro con la grazia di Dio. Apre, diciamo così, il fianco, presta il fianco a diventare una tentazione, a diventare un luogo infetto in cui quello che negli esercizi chiamiamo lo spirito cattivo ci sguazza in qualche maniera, no? Con la sua logica implacabile, il buon senso è una tentazione del nemico, che descrive minutamente situazioni senza via d'uscita, situazioni disperanti, no? Ecco, e allora che cosa si fa in questo contesto? Bisogna rompere la logica del buon senso, no? Uscire dalla logica del buon senso. Solo per fare un esempio, ricordiamo San Paolo, che è maestro di questo smascheramento del buon senso apparente, quando parla della follia della croce, no? I greci cercano la sapienza, i giudei cercano i miracoli, noi predichiamo Cristo che è follia e debolezza, no? Di Dio, no? Quindi si esce totalmente, la logica del buon senso non ce la fa a seguire la via di Dio, non ce la fa ad immaginare una via di conversione e di apertura alla speranza, rimanendo all'interno appunto di questa stessa logica, no? Una follia che è sapienza, ma che il mondo non ha conosciuto, perché appunto il mondo rimane appunto legato alla sapienza, potremmo dire alla logica del buon senso in qualche maniera, no? E per scoprire la sapienza della croce, appunto bisogna uscire, bisogna trovare una logica che va oltre e trova nuove vie di riconciliazione. Che ci sia in realtà una via di riconciliazione, una via di salvezza, una via di apertura anche qui, lo troviamo proprio in questo stesso versetto 12, e che è molto curioso il fatto che Noemi appunto dice: tornate indietro figli miei, andate, io sono troppo vecchia per risposarmi e per avere un bambino, no? E forse senza saperlo Noemi cita il libro della Genesi. Con queste parole l'autore ci rimanda esplicitamente all'episodio di Sara. Ricordate, no? Sara, altrettanto vecchia, forse più vecchia anche, forse più vecchia di Noemi, che di fronte all'angelo che le annuncia la futura nascita del figlio, appunto di quello che poi sarà Isacco, dice: ma che cosa mi stai raccontando, insomma, no? A chi la racconti queste storie qua, insomma, ecco, queste favolette? E appunto si mette anche a ridere, no? Famosa questa bellissima scena di Sara che ride di questa situazione, e dice proprio queste parole, cioè, o meglio, l'angelo rimandandole la, diciamo, riproverandola per questa poca fede, dice esattamente queste parole, no? Hai detto: sei, sono troppo vecchia per avere un figlio, e appunto rimproverandola ricorda: c'è forse qualcosa di impossibile al Signore? Nulla è impossibile a Dio, poi appunto diventerà questa l'espressione che troviamo nel Vangelo di Luca nell'Annunciazione, no? In una vicenda che sembrava finita si è aperta una strada nuova. Una strada del tutto inaspettata, inimmaginabile, la nascita di un bambino. Questo tema del nuovo nato, appunto dell'apertura, della vita, della possibilità, eccetera, che è molto caratteristica, evidentemente, per noi, poi appunto rimanda immediatamente a Gesù, no? E quindi possiamo riconoscere in queste parole un'ironia delicata e ma molto efficace dell'autore, no? Che mentre afferma appunto mettendo in scena la disperazione di Noemi che non c'è niente da fare, nello stesso tempo però rimanda a questa apertura, no? È molto bella questa, questo spazio che qui si apre. E Noemi rimane avvolta da questa sua negatività e addirittura pensa che sia Dio che la sta penalizzando, no? Che Dio si è espresso contro di lei, no? E quindi che non c'è più niente da fare, più niente da fare per lei, no? Noi sappiamo però che se è vero che c'è il mistero del male, di cui noi non comprendiamo tutto, ma siamo più consapevoli che quello che succede di male non è colpa di Dio. Questo è sempre un elemento molto importante da tenere presente. È vero che la Bibbia dice le cose in modo che sembrerebbe che tutto dipenda da Dio, anche il male in qualche modo è diciamo voluto in qualche modo da Dio, no? Ma noi sappiamo che le cose non stanno propriamente così. L'insieme della rivelazione ci mostra invece che Dio non vuole il male. Questo significa che noi sappiamo esattamente da dove viene il male, perché c'è il male? No. Su queste cose non siamo in grado di dare una risposta precisa, di soddisfare la giusta domanda, perché succede tutto questo, la domanda che fa Noemi, perché mi sta capitando tutto questo, non sappiamo dare una risposta a questa situazione. Il fatto che non sappiamo dare una risposta non significa che siamo autorizzati a pensare che sia colpa di Dio. Quindi sospendiamo in qualche maniera, rimaniamo con la domanda aperta, sospendiamo la risposta, ma non abbiamo fretta di appaltare una responsabilità a colui che invece si è mostrato sempre come nemico del male e favorevole a tirarci fuori da ogni forma di male, no? La lettura della fede non arriva a dare ragione del male che è presente nella realtà, ma ci permette di credere che il male non è l'ultima parola sulla storia. Questo sì, questo ci viene detto esplicitamente nella rivelazione, no? Crediamo infatti con San Paolo, ancora qui citiamo di nuovo San Paolo, che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Quindi all'interno della storia, che pure è segnata da lutti, da catastrofi, da violenze, c'è un filo, un virgulto, no? Un seme, una presenza che trasforma progressivamente, piano piano, tutto questo addirittura in possibilità di bene, no? E questo, diciamo, in maniera eminente si manifesta nel mistero pasquale di Gesù, no? Gesù Cristo, Dio stesso, accetta di subire il male fino a bere l'amaro calice della morte per trasformarlo in bene per tutti, no? Ecco, Noemi ancora non ha colto questa possibilità. Versetto 14, che chiude questo saluto, in cui si rinnova il pianto senza parole, e Orpa decide di tornare a Moab, nei campi di Moab, no? Orpa mostra la nuca, il suo nome significa questo, nuca, appunto, no? Quindi si gira e torna dai suoi, no? Bacia Noemi e si separa da lei, e quindi potremmo dire che il terzo tentativo di Noemi di dissuaderla ha funzionato, no? Mentre Ruth, dice il testo, non si staccò da lei, e che letteralmente suona si attaccò in lei, proprio questo attaccamento vitale, necessario in qualche maniera, no? Come una pianta, come è come la cozza, lo scoglio, diciamo, no? Non vuole mollarla, no? Un'espressione molto forte che dice questo profondissimo legame, no? Ruth non si spaventa di fronte a quello che dice Noemi, di fronte alla sua lamentela, di fronte al fatto che Dio si è espresso contro di lei, eccetera, e invece continua a rimanere con lei. Il suo atto di vicinanza a Noemi e al Signore sembra come quasi un risarcimento per la lontananza da Dio della stessa Noemi, no? È lei che adesso, piano piano, lo vedremo sempre meglio, diventerà questo ponte. È come se ci fosse una sorta di passaggio di situazioni, no? E Noemi si è allontanata, Ruth si avvicina e permetterà a Noemi di tornare ad avvicinarsi anche lei. Bene, leggiamo ancora qualche versetto e finalmente ascoltiamo la parola di Ruth, nei versetti 15-17.
Noemi le disse: ecco, tua cognata è tornata dalla gente e dal suo Dio. Torna indietro anche tu, come tua cognata. Ma Ruth replicò: non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male e altro ancora, se altra cosa che non sia la morte mi separerà da te.
Ecco, Orpa si è allontanata e Noemi insiste con Ruth. Si potrebbe dire: vai dietro a Orpa, no? Approfitta del fatto che lei se n'è andata, no? E vai con lei. E l'ultimo tentativo che Noemi fa, in cui sentiamo anche che vive con grande sofferenza questi distacchi, no? Non è così neutra nella sua decisione a lasciarle partire, no? Mi sembra che si veda abbastanza bene che vuole essere forte per permettere alle giovani di essere libere di andare, no? Di non sentirsi costrette a rimanere, no? È la posizione di chi non rimane bloccata dalla sua sofferenza, che pure esprime, ma è sbilanciata sulla possibilità di vita delle altre, in questo caso, no? Noemi vede un futuro possibile per la nuora che ama solo lontano da lei, quindi per questo la invita ad andare, come se le dicesse: io sono tanto addolorata, ma sono contenta se tu trovi una possibilità di bene. Io so che sono sola, ma avrò la consolazione di sapere che tu hai un futuro come tua cognata. Troviamo un cuore nobile e un cuore attento, il cuore di Noemi verso Ruth. E la risposta di Ruth è bellissima. È la prima volta che sentiamo direttamente le sue parole, ne ho già parlato, ma insieme con l'altra, e ci appare subito come una persona decisa, provata dalla vita, umiliata, certamente non sta vivendo una situazione facile, ma anche determinata. È molto bella questo fatto, no? La sua umiliazione, la sua fatica non le tolgono la sua dignità e la sua determinazione, no? Ruth sa bene quello che vuole e non si lascia travolgere dagli eventi, per quanto evidentemente avversi. Ecco, Noemi prova in tutti i modi a dissuaderla, non solo le tre volte previste, ma appunto qui nel versetto 15 lo fa per la quinta volta, per la quarta volta, di nuovo, ancora una volta, insiste su questa stessa strada, e appunto, come dicevamo, la risposta di Ruth è invece decisa, e guarda, guarda caso, si tratta di una risposta in cui replica a Noemi con quattro forti affermazioni, più una quinta addirittura, quindi si sposta ancora più in là, aggiungendovi anche un riferimento ad una promessa solenne che chiama in causa Dio stesso, no? Quindi la risposta di Ruth è costruita proprio in un modo che Noemi non possa dire più niente, diciamo, no? È assolutamente decisa, no? Quindi se la rileggiamo, non insistere che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai andrò, dove ti fermerai mi fermerò, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. E quattro volte, quindi sono quattro affermazioni molto forti. La quinta: dove morirai morirò e sarò sepolta, no? Quindi determinata a condividere tutto, addirittura a condividere la morte. E poi il giuramento, questa frase molto molto forte, in cui Ruth utilizza il nome di Dio, utilizza il tetragramma qui, quindi Yahweh mi faccia questo e altro se non sarà la morte a separarci, no? Quindi ha riconosciuto in Noemi una via da cui non si vuole distanziare per nessuna ragione, e per la prima volta anche lei fa riferimento esplicito al Signore, no? Prima avevano parlato del popolo nel versetto 10, adesso qui Ruth osa addirittura fare riferimento al Dio di Israele, segno della sua adesione, segno della sua presa di posizione decisa in questa direzione. Sono parole forti, sono parole anche di consolazione, ma non sono molto comprese da Noemi. Vediamo il versetto 18.
Vedendo che era davvero decisa ad andare con lei, Noemi non insistette più.
Ecco, vedendo che era davvero decisa, c'è una determinazione esplicita da parte di Ruth a restare con lei. Noemi appare un po' stupita per questa determinazione, forse dentro di sé si diceva: io al suo posto sarei andata via, no? Il nostro testo traduce davvero decisa. Questo termine, in senso letterale, suona anche come una determinazione incomprensibile, no? Cioè la parola forte di Ruth appare come un'ostinazione a Noemi. Mi rimane un po' sorpresa, un po' perplessa di fronte a questa determinazione irragionevole, in qualche maniera, no? Incomprensibile. La decisione sembra spinta da una fede così forte che diventa quasi eccessiva in qualche modo, no? Ricorda un po' il modo con cui Gesù rimane pazientemente e ostinatamente, dobbiamo dire, per esempio nel dialogo con la samaritana, no? Dovrebbe essere un esempio, l'abbiamo proclamato e commentato domenica scorsa nella celebrazione eucaristica, no? E infatti il testo poi dice che Noemi non insistette più, cioè letteralmente non parlò più. Non dice più niente, no? Non dice neanche grazie. non dice neanche mi fa piacere che vieni, non so, no? Cioè è come, rimane come disorientata appunto proprio da questa bella determinazione di Ruth. E allora vediamo la parte conclusiva.
Esse continuarono il viaggio finché giunsero a Betlemme. Quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu in subbuglio per loro e le donne dicevano: «Ma questa è Noemi!» Ella replicava: «Non chiamatemi Noemi, chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata. Piena me ne ero andata, ma il Signore mi fa tornare vuota. Perché allora chiamarmi Noemi, se il Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice?» Così dunque tornò Noemi con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dai campi di Moab. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo.
Ecco, molto bella questa scena del ritorno a Betlemme. Esse continuarono il viaggio finché giunsero a Betlemme, continuano il viaggio insieme. Non è più Ruth che segue Noemi, ma sono affiancate l'una all'altra. Letteralmente il testo suona: andarono l'una e l'altra. E vedremo appunto che a partire già dal capitolo 2 sarà proprio Ruth, con la sua fede umile e forte, a indicare la via a Noemi, no? Sta avvenendo questo sorpasso, diciamo, in qualche maniera, no? Prima Noemi andava dietro e Ruth andava dietro, adesso piano piano si sono affiancate e poi appunto sarà Noemi a tirare la carretta della storia di questa strana coppia, diciamo, no? E così, leggendo qua e là, ho trovato che questo pronome che noi abbiamo tradotto con esse, che sarebbe l'una e l'altra, in ebraico è maschile, l'uno e l'altro, sarebbe così. Come mai questa cosa? E appunto, leggendo questo, chi fa questa osservazione, che è Henry De Luca, appunto, nella traduzione che lui fa del libro di Ruth, riporta anche il commento di un rabbino che dice così: certo che è al maschile, perché sulle strade pericolose di Moab le due donne si erano travestite da uomo. Quindi è un modo per dire che mentre stanno andando sulle vie di Moab sono l'uno e l'altro, poi quando arrivano in Israele tornano a essere due donne, Ruth e Noemi, riprendono l'abito femminile per giungere a Betlemme, no? E poi si dice che quando entrano a Betlemme la città è in subbuglio per il ritorno di Noemi, la città in tumulto addirittura. Si usa un verbo che ritroviamo nella Bibbia, per esempio quando l'arca dell'alleanza torna nell'accampamento degli ebrei, no? Primo Samuele 4:5 si dice che si alzò questo grido, questo tumulto da parte del popolo, oppure quando si ricorda l'incoronazione di Salomone. Anche qui si usa lo stesso verbo, primo libro dei Re 1:45, quindi l'immagine è molto gioiosa, molto festosa, molto bella, no? E di fronte alla gioia delle donne di Betlemme, e notate in questa parte del libro solo donne, si parla, sono tutte donne che portano avanti la storia, molto bello questo fatto, Noemi reagisce però in un modo molto negativo. Non sopporta sentirsi chiamare con il suo vecchio nome. Noemi, ricordate, mia delizia. No? Le appare del tutto fuori luogo rispetto alle circostanze che sta vivendo. Si sente tradita, abbandonata. E ora che è arrivata a casa, si lascia andare all'amarezza, no? Aveva resistito, diciamo, finché aveva da sistemare le nuore, e adesso invece, appunto, si profonde in questa crisi, cui affonde tutta la sua sofferenza, una sorta di crisi depressiva, possiamo dire, qualcosa del genere, insomma, no? Chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente mi ha amareggiato. Ecco, qui è uno dei casi, dei rari casi in cui il nome ebraico e il nome italiano si assomigliano, no? Amara, Mara, insomma, non abbiamo bisogno di fare grandi traduzioni per capire il senso, no? Anche il nome con cui viene chiamato Dio in questi versetti è significativo. Il nostro testo lo sottolinea utilizzando la parola onnipotente, che è un termine relativamente raro, non rarissimo, insomma, però non comune come gli altri nomi, Elohim, Yod, eccetera, che in ebraico suona Saddai, e che si trova soprattutto nel libro di Giobbe. E quindi anche qui c'è un altro parallelismo che è un po', diciamo, un po' implicito, che ci viene presentato, perché anche nel libro di Giobbe, Giobbe si lamenta che Dio è contro di lui, che Dio ha posato la sua mano su di lui, no? Per esempio, solo per fare una citazione, ce ne sono 36, quindi ce ne sarebbero da trovare, Giobbe dice: Saddai ha reso amaro il mio fiato. Immagine molto forte, no? Molto, molto espressiva di chi non ha più nemmeno la gola, nemmeno il fiato in gola per esprimere il suo dolore. Giobbe 27:2, se volete andare a vedere, no? Sia Giobbe sia la nostra Noemi si trovano a vivere una sorta di persecuzione di questo onnipotente, no? L'onnipotente nel senso che fa quello che vuole, addirittura la sua mano può pesare e avere dei comportamenti difficili da comprendere, no? E questa persecuzione fa vacillare la loro fede, no? Si trovano in difficoltà. E l'atmosfera si fa molto pesante nel nostro racconto, mentre appunto quelle gioiscono, Noemi dice: non c'è niente da gioire, no? E l'esperienza che vive è invece quella di essere svuotata, di non avere futuro, perché piena me ne ero andata, ma il Signore mi ha fatto tornare vuota. Il grande abbattimento le fa vedere tutto nero e arriva a dire che Dio è contro di lei e l'ha resa infelice, no? Forse si sente in colpa per aver abbandonato la terra promessa quando era partita col marito e con i figli, e ora addirittura, proprio perché si sente in colpa, si sente anche punita dal rigore dell'Onnipotente. È così presa dalla sua pena che tutto si trasforma in negativo e rinnega addirittura il suo nome. Non vi si riconosce più, non si riconosce più in questa possibilità. Sapete, no, che i nomi sono sempre nel mondo antico, e non solo nel mondo antico, ma insomma, certamente nel mondo antico, un segno di augurio. Nomen, omen, no? Il nome come un augurio, come una possibilità. E quindi Noemi si sarebbe potuta, proprio perché amareggiata, attaccare al suo nome di mia delizia come una possibilità, come una speranza, come un'apertura, no? E invece no, addirittura preferisce lei stessa cambiare il suo nome, no? Chiamatemi Mara perché appunto Dio mi ha amareggiato, no? Piuttosto che conservare la speranza che emerge dal suo nome. Perché chiamarmi Noemi se il Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha reso tanto infelice, no? È una domanda che è più una protesta, è una domanda che resta senza risposta. Una domanda che Noemi forse rivolge alle donne, ma che evidentemente ma rivolge a Dio principalmente, no? Di quei perché che sono come delle preghiere, ma delle preghiere un po' goffe e anche che appunto che suonano più come una protesta che come una preghiera, no? Il Signore ascolta anche questa domanda di protesta, questo grido disperato, e già sta intervenendo mettendo accanto a Noemi Ruth, anche se Noemi non se ne accorge. Noemi non la vede in questo momento, no? È presa dalla sua amarezza, da questo buio appunto che la sta avvolgendo, no? E infatti subito dopo questa domanda, diciamo subito dopo il punto interrogativo, se vogliamo dire così, l'ultimo versetto del capitolo dice proprio: così tornò Noemi con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dai campi di Moab. Si ripete e si continuerà a ripetere, per esempio anche subito dopo, nel capitolo 2, versetto 2, Ruth, la Moabita, come se non avessimo ancora capito di chi si tratta e da dove viene Ruth, ma che evidentemente si vuole rimarcare questa sua estraneità, questa sua diversità dalle altre donne, e quindi anche nello stesso tempo tutta l'originalità di questa figura, no? Quindi appunto proprio sottolineando questa distanza si vuole dire anche la sua bellezza, la sua originalità, no? Ed è proprio su Ruth che ormai si appunta la nostra attenzione, cosa che invece Noemi sembra non essere in grado di fare, no? Quindi appunto l'attenzione del narratore si sposta su Ruth, mentre Noemi si accascia, potremmo dire così, nella sua sofferenza, nel suo dolore. Il capitolo si chiude con il riferimento alla mietitura dell'orzo, tempo quindi di appunto di benessere, dove si segna in maniera abbastanza evidente il lamento di Noemi per essere tornata vuota rispetto all'abbondanza invece della mietitura dell'orzo, no? Quindi evidentemente anche qui appunto c'è una voluta sottolineatura di questo contrasto. Bene, abbiamo finito il capitolo 1, vi lascio qualche pista per le vostre riflessioni se volete. La prima pista è questa del buonsenso ambiguo, no? Il buonsenso che diventa un'occasione per rimanere dentro la disperazione, no? Questo rimestare dentro logiche assolutamente incontrovertibili, ma anche spietate, diciamo così, no? Quindi a volte il buon senso ci conferma nella disperazione, no? E la seconda pista è quella che prendiamo dalla prima lettera ai Corinti, no? Di cui dicevamo: noi predichiamo Cristo, stoltezza e debolezza, ma per chi crede, sapienza e forza di Dio. Quindi i primi capitolo 1, per esempio, della lettera ai Corinti, trovate questo sviluppo di Paolo, no? Cioè che la nostra fede è fondata su qualcosa che agli occhi del mondo è idiota, per usare un eufemismo, diciamo così. Va bene. Terza possibilità: nulla è impossibile a Dio, e però che questo impossibile di Dio si manifesta attraverso una risposta di una donna. L'impossibile di Dio si concretizza in una risposta di una donna, che sia Sara, che sia Noemi, che sia Maria, appunto, no? Troviamo questa novità di Dio, che però si allea profondamente con delle cose possibili, cioè la nascita di un bambino, insomma, ecco. E infine l'ultima sottolineatura, che è l'amarezza, che alle volte ci fa dimenticare tutto, ci fa dimenticare anche il nostro nome, no? Ci fa dimenticare chi siamo, no? Fa dimenticare appunto a Noemi la possibilità di vita che ci potrebbe essere anche per lei. Ecco, ci possiamo fermare qui e appunto ci prendiamo qualche momento per fare qualche riflessione personale, eventualmente rileggere anche il capitolo che abbiamo commentato.
Io volevo dire che ho trovato molto apprezzabile anche questa volta la scelta di un testo dell'Antico Testamento, un po' insolita la scelta dell'Antico Testamento, voglio dire, perché questi brani noi intanto, questi libri li conosciamo meno, li leggiamo spesso in modo o frammentario o decontestualizzato e comunque non spiegati mai così bene, e quindi ecco, sono un po' una scoperta. E invece rispetto a questo primo capitolo volevo un momento tornare sul tema del ritorno. Ecco, perché mi aveva colpito quello che abbiamo letto la volta scorsa al versetto numero 6, quando Noemi dice che aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. Come dire, questa donna è mossa da un bisogno materiale un po' confuso, non mi sembra tanto spirituale, no? C'è la carestia, quindi lei torna spinta da un bisogno materiale, già qualcuno la volta scorsa l'aveva, credo, accennato. E ecco, mi piace pensare come il Signore purifica, no, queste nostre anche istanze un po' così, un po' confuse, un po' magari appunto molto pratiche, molto materiali, anche nel Nuovo Testamento noi vediamo che le folle vanno da Gesù spesso per ragioni molto pratiche, vogliono essere guarite, vogliono vedere, bere, mangiare, essere sanate, mangiare, appunto, no? E progressivamente c'è un innalzamento di livello. E mi piace pensare, ecco, che il Signore non rigetta niente, neanche i nostri piccoli bisogni. E però lei questa decisione la prende. E quindi venivano in mente 5 pani e 5 pesci, cioè una piccola cosa, magari confusa, ambigua, opaca, non chiara, però c'è. Ed è bello pensare che insomma il Signore non rifiuta neanche queste nostre piccoli passi imperfetti. Ecco.
Dunque, a me è piaciuta moltissimo già questo primo posizionamento di Ruth, e pensavo alla, vabbè, Noemi nel suo totale buon senso, che noi io condividerei con te, cioè ho perso il marito, ho perso 2 figli, cioè uno dice ma sì tesoro, disperati, cioè nel senso verrebbe proprio da seguire questa logica della disperazione, perché gli è capitata una cosa terribile, ma veramente terribile. E Noemi si rifiuta di lasciarla nel suo deserto. Cioè, io ho pensato anche che questo sbarazzarsi delle nuore è in un certo senso fare vuoto, no? Sono svuotata e faccio vuoto fuori di me, tolgo ogni segno di legame, ogni segno di speranza, di amore che rimane. E è bello già questo gesto di Ruth, che è rincuorantissimo, ho pensato, ma mica così, la vorrei subito, che testimonia la follia, cioè quel dire no, ma io ci sono e solo la morte ci separerà, e e forse neanche la morte ci separerà. Molto bello e molto rappresentata l'andare oltre il buon senso proprio. Bello,
grazie. Mi attacco al suo perché è simile. Mi piace questa Noemi, possiamo essere vicini a lei, no? In questa lucidità dei dati di realtà. Lei la realtà ce l'ha ben presente che cos'è, ma si sta uccidendo dentro questa realtà. Lei è un suicidio quello che cerca di fare, perché addirittura poi toglie anche il suo nome, quindi non esiste più. Ma la cosa interessante e bella è proprio la figura di Ruth, perché lì entra in gioco quello che dicevi della follia. Perché se stiamo dalla parte di Noemi e sentiamo una Ruth che dice queste cose, io la guardo e dico: ma tu sei folle. Quando vede la gente, il popolo che si agita e tutto contenti, guarderà il popolo e dice: ma voi siete folli. Allora, lei intorno ha la follia, perché ormai lei è un tentativo di suicidio, per cui tutto il resto non è che follia. In realtà invece la cosa bella è che per fortuna rimane, perché poi forse si accorgerà che quella follia lì è Dio che gliela sta già preparando la via d'uscita, la speranza, perché è Ruth, perché sarà il popolo e perché sarà il pane, l'orzo, no? Quindi tutto quello che quando noi, è un po' quello che succede, no, a noi, cioè quando siamo in queste condizioni, tutto quello che abbiamo intorno che ci dice: ma guarda che bello, guarda che c'è una via di strada, ci sembra folle. In realtà poi ci accorgiamo che questa follia l'ha preparata Dio. Ultima cosa che mi è piaciuta tanto, che hai detto alla fine, questa risposta data dalle donne. Che bello far vedere che Dio è anche il femminile. Mi piace molto.
Posso? Io volevo dire una cosa. Ci vuole,
ci voleva, ci voleva.
Troppe donne. Allora, io mi sono fermato molto su questa Noemi che dice: ero piena, ma se era piena non partiva neanche. Era già vuota quando è partita. Il problema, si riteneva piena perché aveva attorno il marito, aveva attorno i figli, però era già vuota, perché se no non parti. Se sei piena stai lì dove sei, scusami.
Non ho capito marito e figli, perché allora
no, si uomo, magari... Probabilmente si faceva dei film, cioè si riteneva tranquilla e serena perché si riteneva attorniata da, no? Mentre invece era tutto effimero, no? Perché la gente che ti ha di fianco può venire a mancare, perché, per cui era già totalmente vuota quando è partita.
Sì. Molto bene.
Bene, grazie. Allora ci fermiamo qui, e ci affidiamo reciprocamente al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci vediamo tra 15 giorni.
Il 17.